Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi puntata piena di argomenti, tutte notizie di politica, geopolitica dal mondo, insomma, tante tante cose e probabilmente faccio prima a darvi direttamente le notizie che a farvi l'elenco, quindi direi di cominciare subito. E cominciamo da quello che sta succedendo in Giordania, dove c'è stato a quanto pare un tentativo di colpo di Stato contro il re da parte del fratellastro, una situazione un po' shakespeariana. In pratica, sabato 3 aprile, sabato scorso, una ventina di persone sono state arrestate con l'accusa di aver partecipato alla preparazione di un colpo di Stato contro il re, e fra di loro c'era appunto Hamza bin Hussein, che è fratellastro di Re Abdullah II. Entrambi, insomma, il re e il fratellastro, condividono un genitore, il padre, Re Hussein, che aveva regnato per tantissimi anni, è considerato un po' il fondatore della Giordania moderna. E sembrava che inizialmente Hamza bin Hussein fosse il figlio prediletto di Re Hussein. E quindi quello destinato a diventare il suo successore al trono, quello che aveva ricevuto una istruzione migliore e così via. Invece, a sorpresa, Hussein scelse appunto Abdullah II come suo erede al trono. E nel 2004 Abdullah II aveva tolto persino il titolo di principe ad Hamza. Quindi, insomma, è comprensibile che il fratellastro se la fosse un po' legata al dito. Il colpo di stato, o presunto tale, è stato comunque sventato, e ieri Hamza bin Hussein ha giurato fedeltà al re Abdullah II. Dopodiché il procuratore generale della capitale Amman ha vietato la pubblicazione di qualsiasi notizia, compresi post sui social, riguardante tutta questa vicenda, riguardante l'ex principe Hamza, e con la minaccia che chiunque lo faccia, appunto, abbia delle gravi conseguenze legali. Dicevo all'inizio che appunto questa situazione preoccupa il mondo. E il motivo è che la Giordania è sempre stata considerata lo stato più solido del Medio Oriente, che fa un po' da cuscinetto fra Israele e l'Iran e l'Iraq dall'altra parte, e quindi una Giordania instabile come quella che si sta configurando, ma diversi osservatori ne parlavano già da tempo che era una stabilità solo apparente, che c'erano diverse crepe nel Regno Giordano, potrebbe comunque causare nuovi scompensi geopolitici nella zona, che di sicuro non è fra quelle più tranquille al mondo. A proposito di Iran, ci spostiamo quindi lievemente a livello geografico, per parlare del fatto che Stati Uniti e Iran si sono accordati per iniziare dei negoziati indiretti che potrebbero ristabilire nuovamente l'accordo sul nucleare iraniano. Accordo firmato nel 2015 e di fatto smantellato da Donald Trump nel 2018. E che adesso la nuova amministrazione Biden sta cercando appunto di ripristinare. I negoziati inizieranno a Vienna la prossima settimana e tenteranno appunto di rimettere in piedi questo accordo che in sintesi prevedeva da un lato il rallentamento del programma nucleare e militare iraniano, in cambio dall'altro lato della rimozione di alcune delle sanzioni internazionali imposte contro l'Iran. Le posizioni sono ancora abbastanza distanti fra loro, ma insomma, se non altro sta iniziando un dialogo su uno di quelli che è stato considerato uno degli accordi storici degli ultimi anni. Intanto, nella vicina Israele, sempre per restare in zona particolarmente calda insomma, di notizie di attualità, si sta formando un governo a tinte piuttosto fosche. Perché le nuove elezioni di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa, al di là di riconfermare la leadership per quanto un po' traballante di Netanyahu, hanno portato dentro al Parlamento una coalizione di estrema destra, che molti analisti definiscono tranquillamente neonazista, formata da tre partiti, che sono Hatzion Hadit, che sarebbe sionismo religioso, Otzma Yehudit, ovvero potere ebraico, e Noam, tre partiti caratterizzati da xenofobia, omofobia, nazionalismo, fondamentalismo religioso e violenza. Questa almeno la descrizione che ne fa Gideon Levy su Internazionale. Non ho esperienza e conoscenza diretta, purtroppo, della situazione, ma insomma, pare che la situazione sia all'incirca questa, e non solo sono entrati in Parlamento ma si apprestano a formare un nuovo governo proprio con Netanyahu, il che potrebbe peggiorare ulteriormente anche la questione palestinese. Va bene, spostiamoci in Russia, dove mentre l'oppositore di Putin, Alexei Navalny, non se la passa benissimo di salute, Putin invece si assicura di poter restare al potere fino al 2036, quindi praticamente a vita. Quindi abbiamo da un lato Navalny che è giunto al quinto giorno di sciopero della fame, vi ricorderete il Navalny, quello del caso Navalny che era stato avvelenato dai presumibilmente servizi segreti russi la scorsa estate, sì esatto, insomma quest'estate, trasportato in una clinica in Germania, poi rientrato in Russia, arrestato in Russia. E adesso, appunto, al quinto giorno di sciopero della fame, che ha intrapreso dopo che gli è stato proibito di vedere un medico per i continui dolori alla schiena e alle gambe, e sembra che le sue condizioni, appunto, stiano peggiorando con febbre alta, tosse e una sospetta tubercolosi. Intanto, dicevamo, Putin ha appena approvato l'emendamento costituzionale proposto dal Parlamento nel marzo 2020, che gli consentirà di restare al potere se rieletto per altri due mandati presidenziali, quindi fino al 2036 in teoria. La Costituzione russa prevede in realtà un limite di due mandati, ma questo emendamento prevede in sostanza che, visto che di recente è stata cambiata la Costituzione russa, ci sono state appunto modifiche alla Costituzione, il conteggio venga di fatto azzerato, consentendo a Putin altri due mandati da presidente, arrivando così al 2036, quando avrà 84 anni, quindi estendendo il suo mandato a vita praticamente. Va bene, spostiamoci in Kosovo, dove questa domenica, Vjosa Osmani, una giovane politica e avvocata di 38 anni, è stata nominata presidente del Kosovo. Il Kosovo, anche se non è ancora conosciuta come, non è ancora riconosciuto come stato da parte della comunità internazionale, perché è indipendente solo dal 2008, scusate, ed è governato sotto il protettorato delle Nazioni Unite e rivendicato dalla Serbia, è comunque una repubblica parlamentare in cui si tengono regolari, giustamente, regolari elezioni. Le ultime elezioni parlamentari, ne parlammo anche ai tempi, sono tenute a febbraio e sono state vinte da una coalizione formata dal partito di centrosinistra Vete Vendosie, che ha espresso il nuovo primo ministro Albin Kurti, e dal partito liberale Guksso, che invece è guidato proprio da Vjosa Osmani. Osmani, che occupava la carica di presidente ad interim già dallo scorso novembre, scusate, ed è stata confermata nel suo ruolo dal Parlamento kosovaro col voto in suo favore di 71 degli 82 parlamentari presenti in aula sui 120 totali. Quindi non è in realtà la prima presidente donna del Kosovo e va aggiunto che in Kosovo il ruolo del presidente è piuttosto istituzionale, un po' come in Italia, insomma non ha un ruolo politico particolarmente spiccato, ma si prevede che nel suo caso ci sia un ruolo politico più predominante rispetto, diciamo, alla tradizione, soprattutto nella politica estera e soprattutto nel tentativo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia, che proprio per queste tensioni geopolitiche non si sono mai normalizzati negli anni. E quindi questa sarà un po' la missione di Vjosa Osmani, almeno a detta sua. Torniamo in Europa, in Francia per l'esattezza, per l'ultima notizia del giorno, perché sembrerebbe che l'assemblea deliberativa durata un anno e mezzo, che ha portato alla legge sul clima e la resilienza, tanto criticata, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, insomma, ci sono state polemiche sul fatto che Macron, nonostante avesse detto inizialmente che avrebbe accolto in toto le proposte che arrivavano dall'assemblea, da lui voluta su richiesta dei gilet gialli, poi in realtà non l'ha esattamente fatto, cioè ha costruito questa legge in cui snatura un po' le proposte emerse da quel enorme processo partecipato. Detto ciò, però, sembrerebbe che comunque qualcosa sia servito, se è vero che l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una nuova legge, prima in Europa, che fissa per le imprese di oltre i 400 metri quadri un obiettivo del 20% almeno di vendita, di superficie di vendita dedicata ai prodotti sfusi entro il 2030, che vuol dire che un supermercato, un grande supermercato, dovrà avere da entro il 2030 almeno il 20% della sua superficie dedicata alla vendita alla spina. Si tratta appunto del primo provvedimento di questo tipo per la vendita alla spina in Europa, quindi che obbliga sostanzialmente gli esercenti a riservare uno spazio per questo tipo di vendita di prodotti. Ancora piuttosto timido probabilmente come passo, ma insomma è già un inizio. E quindi i supermercati in Francia dovranno progressivamente abbandonare gli imballaggi di plastica, gli imballaggi in generale, e allestire delle stazioni di rifornimento per la vendita dei prodotti sfusi, per ridurre la produzione di rifiuti e incoraggiare i clienti a portare da casa i propri contenitori. Quindi questa è sicuramente una bella notizia. E con questa bella notizia ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani con una nuova puntata di 2000 segno, sempre alle 10, sempre ai 10 minuti. E vi ricordo che se andate sulla pagina della rassegna stampa di telecambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo durante la rassegna e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E che potete iscrivervi al gruppo WhatsApp o al gruppo Telegram o alla newsletter dedicata per restare aggiornati ogni giorno con delle notifiche sulle nuove pubblicazioni di Io non mi rassegno. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani e vi ricordo quel giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao.